Se qualcuno vi descrive il mondo della metà del XXI secolo e vi sembra fantascienza, è probabile che sia falso. Ma se qualcuno vi descrive il mondo della metà del XXI secolo e non vi sembra fantascienza, è certamente falso.
Un passaggio da 21 lezioni per il XXI secolo, il libro di Yuval Noah Harari in cui l'autore israeliano guarda al presente per dare un senso ai problemi più urgenti del mondo contemporaneo che, dopo secoli se non millenni di stabilità, sta vivendo cambiamenti tecnologici a una velocità incredibilmente elevata che rende difficile stare al passo e produce cambiamenti profondi senza che la società riesca ad adattarsi ai nuovi ritmi imposti dall'evoluzione delle tecnologie. Oggi l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie, le neuroscienze, la genetica modificano in modo sempre più vertiginoso il rapporto tra l'uomo e la natura, provocando trasformazioni che potrebbero anche portare alla fine dell'Homo sapiens. È la tesi dell'ultimo libro del chimico Gianfranco Pacchioni, prorettore alla ricerca dell'Università Milano Bicocca, L'ultimo Sapiens, viaggio al termine della nostra specie, pubblicato recentemente dalla casa editrice Il Mulino, nelle cui pagine, intrecciate ai racconti fantastici di Primo Levi, si dipana un altro racconto, tanto avvincente quanto inquietante, quello dell'ecosistema in cui vivranno i nostri discendenti.
Aveva raggiunto una consistenza numerica tale da comportarsi da centro nervoso. Non come un cervello, certo, o almeno non come un cervello intelligente, tuttavia era in grado di eseguire qualche scelta elementare e di esercitare una minuscola volontà. La rete, nel varcare la soglia della coscienza, o forse solo quella dell'autonomia, non aveva rinnegato le sue finalità originarie, per le quali era stata progettata: permettere, agevolare e accelerare le comunicazioni tra gli abbonati.
Professor Pacchioni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nel racconto A fin di bene, da cui abbiamo appena ascoltato un passaggio scritto tra il 1968 e il 1970, pubblicato nella raccolta di racconti Vizio di forma, Primo Levi anticipò con lucidità sorprendente i temi della rete globale, dell'intelligenza artificiale, immaginando che la rete telefonica, raggiunto un certo grado di complessità, iniziasse a prendere decisioni autonome. Qual è la nuova frontiera degli attuali studi sull'intelligenza artificiale che lei descrive nel suo libro?
Beh, ce ne sono sicuramente vari. Tanto per fare, la gente comune ha cominciato a realizzare che i computer diventavano competitivi rispetto alle persone intorno agli anni 90, nel 1996 in particolare, quando un computer di IBM batté un grande giocatore a scacchi, Kasparov, in una partita a scacchi. Quindi era il più grande giocatore al mondo, ma fu battuto da un computer. Però questo avvenne grazie al fatto che il computer elaborava le mosse in maniera molto più rapida di quanto potesse fare il giocatore umano. Nel 2016 c'è stato un altro episodio simile, ma con questa volta un algoritmo sviluppato da AlphaGo, cioè da Google, ha battuto un giocatore cinese di un gioco complesso che si chiama Go, dove c'è un numero stratosferico di combinazioni possibili, impossibili da calcolare per un computer. Il computer ha dovuto imparare a giocare, vedendo migliaia di partite, ha sviluppato delle sue strategie autonome e questo alla fine lo ha portato a battere il più grande giocatore. Questo dimostra, e come Levi un po' raccontava nel suo racconto, come le tecniche di autoapprendimento degli algoritmi funzionino e cominciano a dare dei risultati interessanti.
Le differenze fra i computer classici e le reti neuronali artificiali elaborate dalla ricerca contemporanea, una delle conquiste più rilevanti delle tecnologie moderne, è che le reti neuronali apprendano con l'esempio e quindi possano fare cose per cui non sono state programmate. Quanto sono reali le possibilità che sfuggano al controllo umano?
Questa è una domanda a cui al momento non sappiamo rispondere. Ci auguriamo che non sfuggano al controllo umano e sicuramente porteranno dei grandi benefici in termini di, appunto, capacità, potenzialità di elaborazione di grandi moli di dati. È chiaro che c'è il rischio, è un rischio che è giusto porsi, del fatto che intelligenze artificiali possano diventare più forti delle intelligenze umane. Secondo me questo è un rischio che va dibattuto in maniera serena, senza diciamo isterismi, perché è chiaro che se dovesse accadere per noi sarebbe un problema, perché noi come genere umano abbiamo dominato il mondo sostanzialmente perché siamo più intelligenti delle altre diciamo specie viventi. Se ci fosse una nuova forma di intelligenza più forte della nostra, beh, questo sarebbe sicuramente problematico. Però direi che questo è un tema che al momento non si pone, ossia sì, è giusto porsi, ma non abbiamo una risposta. C'è chi ritiene che non sarà mai così, c'è chi invece paventa il rischio che questo possa avvenire.
Tra i clienti affezionati, quasi più di un amico, c'era Gilberto, giovane che nella vita aveva più dubbi che certezze, ma comunque aperto alle novità e con un fondo innato di curiosità. A lui Simpson aveva riservato una novità speciale. Si recò a casa di Gilberto portando con sé un prototipo dell'ultimo ritrovato della Natca, il Mimete. A prima vista somigliava a una banale fotocopiatrice, ma era stato pensato e progettato per replicare un documento, non solamente per ricopiarlo. E quando si dice replicare, si intende proprio fare una copia perfetta, in tutto e per tutto uguale all'originale, sin nelle più intime fattezze. Dopo aver illustrato genericamente le funzioni del Mimete, Simpson estrasse con cautela dalla borsa due fogli ciclostilati con l'intestazione a colori e li depose sul tavolo, mostrandoli a uno scettico Gilberto.
Alcuni racconti di storie naturali di Primo Levi hanno come protagonista il Mimete, un duplicatore tridimensionale che anticipa il funzionamento della stampante 3D, avventurandosi sul terreno della duplicazione di organismi viventi. Oggi l'ingegneria tessutale e la medicina rigenerativa consentono di creare organi artificiali completamente biologici. Con quali benefici e quali rischi, professor Pacchioni?
Il racconto a cui lei fa cenno è uno dei più belli, secondo me, della raccolta storie naturali, questa macchina, il Mimete, che in qualche modo fa una scansione, se pensiamo che è stato scritto negli anni 60, è fantastico, cioè fa una scansione di un oggetto, ma anche di un organismo vivente, e poi lo riproduce partendo da delle diciamo miscele di atomi o diciamo che vengono con cui si alimenta questa macchina. E ovviamente che cosa è successo nel frattempo? Beh, è successo che sono nati degli oggetti che noi chiamiamo stampanti 3D, e nel racconto di Levi c'è una descrizione diciamo esattamente precisa di come funziona una stampante 3D, cioè per deposizione di materia dal basso, cioè per strati sovrapposti. Ma poi negli ultimi 10-15 anni sono sviluppate le cosiddette biostampanti 3D, dove si depositano cellule al posto di materiale inorganico inerte, e queste cellule poi si sviluppano, si replicano, si duplicano e si hanno la possibilità di generare degli organi con una certa forma. E una settimana fa che si leggeva appunto a Firenze hanno fatto un intervento chirurgico dove la cartilagine di un orecchio è stata sostituita a un paziente, un bambino che aveva una malformazione, ed è stata costruita interamente con una stampante 3D. Questo chiaramente apre delle prospettive di grande interesse, nel senso che non è ancora una cosa al momento fattibile, ma che si potrebbe ipotizzare di avere degli organi generati appunto con caratteristiche biologiche compatibili al nostro organismo, e quindi che possano andare a sostituire delle parti che in qualche misura si sono deteriorate.
Quindi comunque ci sono anche dei rischi insiti in questa nuova tecnologia?
Dunque, questo è un discorso ampio e generale, non c'è nessuna tecnologia che non abbia dei rischi. Io dico sempre che la ruota è un'invenzione a cui difficilmente faremo senza, inventata 5.000 anni prima di Cristo, però la ruota, se la prendiamo nel suo insieme di veicoli che si muovono, fa circa 1,5 milioni di morti all'anno, quindi diciamo fa delle stragi vere e proprie, ma noi non siamo disposti a rinunciare alla ruota. Cioè le tecnologie quindi hanno sempre dei rischi, però hanno anche dei benefici, i benefici devono essere molto superiori ai rischi. Qua i rischi non si vedono tanto, salvo che chiaramente c'è, ed è un po' l'insito nel discorso di Levi, il duplicare una forma di vita esattamente come è stata creata, cioè il concetto della clonazione. Se si applica a degli organismi biologici vegetali va bene, animali un po' meno bene, l'uomo chiaramente pone dei problemi etici. Quindi su queste questioni, come tutte le questioni che riguardano le persone, ci sono dei forti problemi di bioetica e che richiedono delle regolamentazioni a livello di governi, di organismi internazionali, eccetera.
È preoccupante che alcuni tentativi in questa direzione siano già stati realizzati con un certo successo.
Sì, questo è quello che è avvenuto quando si parla della modificazione genetica, diciamo che è un altro dei temi che in qualche misura Levi ha trattato, quantomeno anticipato, nel senso che le tecnologie, qui sì che si sono sviluppate in maniera estremamente rapida e estremamente potente, permettono oggi di fare un editing, cioè una modifica del codice genetico, del DNA di una persona, sostituendo un gene, sostituendone un altro, e quindi rimuovendo cause di malattie genetiche, che ovviamente è l'aspetto benefico di queste tecnologie, ma però introducendo anche delle potenzialità che aprono degli interrogativi importanti. Questa cosa è proibita a livello oggi, diciamo, di fare sperimentazione su embrioni umani, però è avvenuta. È avvenuta che l'anno scorso un ricercatore cinese ha dichiarato di aver fatto nascere due gemelle con il patrimonio genetico modificato.
Non litigava, non faceva a botte, insomma era uno di quegli studenti che gli insegnanti sperano di avere in classe a fare da esempio e da traino per gli altri. Forse proprio per questo, per la sua indole pacifica, per il brillante rendimento scolastico, da un po' era diventato oggetto di scherno e di piccole maldicenze da parte dei compagni. In particolare, i suoi due amici più cari, Giorgio e soprattutto Renato, avevano cominciato a cambiare atteggiamento verso di lui e a prenderlo di mira. Per loro Mario era diverso, ma non quel tipo di diverso che consisteva nell'essere un po' grassocci, nel venire dal contado o semplicemente nel possedere l'astuccio con le matite colorate Carandash. Ma c'era una cosa che agli altri proprio non andava giù. Mario non amava mostrarsi quando si spogliava in palestra per fare ginnastica. Qualcuno avrebbe potuto pensare a un eccesso di pudore, ma il motivo era un altro. Già, perché si dà il caso che a Mario mancasse l'ombelico, proprio come all'Adamo dei dipinti, che l'ombelico non lo mostrano visto che non è nato dal ventre di una donna, ma direttamente dalle mani di Dio. E infatti anche Mario non era nato dal ventre di una donna, e lo sapeva, e la cosa lo metteva a disagio, oltre che dargli un po' di dispiacere.
Rimaniamo ancora in questo ambito che abbiamo in parte anticipato, il racconto I Sintetici di Primo Levi apparve nella prima edizione di Vizio di Forma del 1971. È un manifesto sul tema della discriminazione delle diversità e introduce il tema della manipolazione genetica, le cui chiavi sono attualmente in mano a esperti che operano in ambiti controllati e soggetti a regole etiche e comportamentali. In questo campo ci sono state rivoluzioni più importanti dell'allunaggio descritte nel suo libro.
Secondo me sì, nel senso che anche se è poco noto fuori dal campo degli esperti, la possibilità di modificare il codice genetico, innanzitutto l'aver decrittato quello che è la sequenza dei geni. I geni sono, diciamo, la sequenza di istruzioni contenute in questo straordinario oggetto che è il DNA, che contiene le informazioni per cui noi funzioniamo in un certo modo, tutti gli organismi biologici. Prima è stato, diciamo, sequenziato, cioè c'è stato questo gigantesco progetto che ha portato a una identificazione della posizione dei vari geni nella lunga catena del DNA. Ne abbiamo tra i 20 e i 25 mila di questi geni che sono dei tratti di DNA, e poi con tecniche che sono comparse solo negli ultimissimi anni è diventato relativamente facile modificare questi geni e quindi fare un editing genetico e quindi alterare l'algoritmo, fargli fare delle cose diverse, che appunto ha dei benefici sicuramente, in medicina li avrà e potenzialmente anche grandi, ma che apre delle prospettive rivoluzionarie, perché non c'è mai stata prima la possibilità di cambiare il nostro funzionamento e l'insieme delle istruzioni che fanno sì che noi funzioniamo in un certo modo.
Se diventasse possibile accedere a queste tecnologie, cimentarsi con la materia biologica e provare a trasformarla come in un moderno gioco del piccolo chimico, quali rischi per l'umanità? In parte ne accenna nel suo libro.
Questa è una cosa che io non sapevo, l'ho scoperta con una certa preoccupazione. Ci sono dei gruppi di persone che sono gruppi di biologi fai da te, do it yourself biology, e se uno va su internet li trova e si scambiano informazioni eccetera, e finché le tecniche, diciamo, per modificare il patrimonio genetico erano estremamente complesse e quindi realizzare utilizzabili soltanto in laboratori molto attrezzati, ma come gli astrofili non fanno, diciamo, danno perché vanno a guardare il cielo e magari qualche volta scoprono anche una stella, un pianeta che non era noto, e dei biologi, diciamo, fai da te, che accedono a delle tecnologie così potenti, cominciano a modificare organismi genetici, questi sono fuori da qualsiasi controllo, da qualsiasi principio etico, perché non rispondono a nessuno, e quindi diciamo che per adesso è solo una preoccupazione, non ci sono elementi, però è chiaro che, insomma, queste cose stanno accadendo e quindi forse magari sarà utile darci un'occhiata.
È lecito parlare di un certo atomo di carbonio? Per il chimico esiste qualche dubbio, perché non si conoscono fino ad oggi, 1970, tecniche che consentano di vedere o comunque isolare un singolo atomo. Nessun dubbio esiste per il narratore, il quale pertanto si dispone a narrare.
Il racconto Carbonio, tratto da Il sistema periodico di Primo Levi, ci porta al settore delle nanotecnologie, dove le ricerche stanno bruciando le tappe, puntando alla progressiva riduzione della scala. Quali orizzonti si profilano in questo campo, professor Pacchioni?
Le nanotecnologie hanno prodotto già delle rivoluzioni. Una, quella quando andiamo in giro con un telefono cellulare, questi smartphone che sono degli potentissimi concentrati di tecnologia, ma anche di dimensionalmente piccolissimi, c'è dietro tutto lo sviluppo della microelettronica e della nanoelettronica. Quindi la seconda metà del Novecento le nanotecnologie hanno prodotto questi dispositivi fantastici, e adesso c'è una frontiera nuova, c'è chi dice che queste sono le nanotecnologie 1.0 e che le nanotecnologie 2.0 puntano a sviluppare delle macchine molecolari in grado in qualche modo di riprodurre cose che già avvengono a livello biologico. Faccio un esempio: la sintesi delle proteine avviene attraverso degli oggetti che sono chiamati ribosomi, che producono in maniera molto efficace, partendo da dei pezzettini, dai mattoncini molecolari, costruiscono nel nostro organismo, nelle nostre cellule, le proteine di cui abbiamo bisogno, e lo fanno con una grande efficienza. Sono delle macchine molecolari che si sono sviluppate però in milioni di anni di evoluzione. Ora le nanotecnologie o le bionanotecnologie puntano a riprodurre alcuni di questi processi con applicazioni che ancora non riusciamo a intravedere, ma che potrebbero avere impatti molto forti.
Il racconto conclusivo, Trattamento di quiescenza, parla di un total recorder che consente di rivivere esperienze vissute da altri. Anche nel campo dei dispositivi che simulano realtà sono stati compiuti passi da gigante, con quali esiti?
Quel racconto tocca alcuni temi che sono diventati attualissimi, perché praticamente parla del rapporto tra cervello e macchina, la possibilità di collegare il nostro cervello, che in fin dei conti, essendo costituito da circa 100 miliardi di neuroni, che sono oggetti che generano stimoli elettrici, se noi siamo in grado di capire quali neuroni fanno certe cose, dall'esterno possiamo collegarli a un computer. Questa è l'idea, ma è un'idea che si sta realizzando. Sono stati fatti vari esperimenti in questo senso, e quindi in qualche misura c'è tutto il rapporto della possibilità con un cervello di comandare dei bracci meccanici, degli esoscheletri, quindi per persone che hanno perduto certe funzioni, ma è anche il rischio di poter comunicare dall'esterno con un cervello e quindi far fare a un essere vivente delle cose che vengono determinate da fuori. E poi, sempre nel racconto di Levi, c'è un altro aspetto, perché Levi in questo aveva visto molto bene la possibilità di fruire di esperienze fatte da altri, quindi c'è sostanzialmente in qualche misura rivivere in maniera totalizzante, come fosse una realtà effettiva, cose che sono state in realtà registrate, sentite da altre persone in altre circostanze. Il racconto qui va letto di persona e si conclude con degli scenari un po' inquietanti.
Il mondo sta vivendo cambiamenti tecnologici a una velocità incredibilmente elevata, che rende difficile stare al passo e produce cambiamenti profondi senza che la società riesca ad adattarsi ai nuovi ritmi imposti dall'evoluzione delle tecnologie, come lei scrive. Dunque, attualmente il dibattito è incentrato sul fatto che non è più solo una tecnologia che ci cambierà, ma l'insieme delle tecnologie. Professor Pacchioni, quanto è necessario conoscerle ed esercitare forme di controllo?
Sì, beh, allora questo è un po' il messaggio del libro, che non è un messaggio negativo, anzi vogliamo giovarci delle nuove tecnologie come l'uomo ha sempre fatto, perché l'uomo di fatto nasce con le tecnologie. La distinzione tra l'uomo e l'animale è che l'uomo possiede delle tecnologie, sin da quando ha cominciato a usare delle pietre scheggiate per poter fare delle lavorazioni più elaborate e cose di questo genere, da quando ha controllato il fuoco, sono delle tecnologie. L'unica cosa che sta avvenendo è che le tecnologie generano nuove tecnologie, quindi c'è uno sviluppo che segue un andamento esponenziale e quindi i cambiamenti sono molto rapidi, lo stiamo vivendo, lo stiamo percependo. Quindi io dico sempre che bisogna in qualche modo introdurre le 3C, che è appunto la conoscenza, quindi formarsi, sapere un po' come queste cose stanno cambiando, il controllo, quindi la possibilità di avere la consapevolezza del fatto che queste possono produrre dei risultati positivi ma anche con qualche conseguenza, come di quelle di cui abbiamo parlato, e il controllo, che è quello che in qualche modo la società deve poter esercitare. Quindi dobbiamo vivere in maniera molto serena i cambiamenti, ma essere preparati al fatto che saranno molto profondi.
Come immagina, in conclusione, il mondo del futuro?
Dunque, ci sono delle frasi molto belle, che non sono mie, che dice che in pratica immaginare il mondo del futuro è impossibile, e quello che ci viene descritto un futuro che ci sembra fantascienza è probabile che sia falso. Ma se il mondo tra 20 o 30 anni ci dovesse essere descritto e non ci sembrasse fantascienza, allora sicuramente è falso, perché le cose che stanno avvenendo sono straordinarie, inimmaginabili, come già quelle che sono avvenute se ci voltiamo indietro 20 o 30 anni fa. Quindi dobbiamo aspettare con serenità questi cambiamenti e esserci preparati, ma non temerli.
E lei fa una distinzione tra vetero sapiens e techno sapiens?
Ma questo è un discorso che in qualche misura comporta l'impatto sociale che questi cambiamenti avranno, perché non necessariamente tutte le tecnologie di cui parliamo, alcune delle quali sono molto costose, saranno a disposizione di tutti. Anzi, secondo me no, e soprattutto quelle nell'ambito della medicina che permetteranno di vivere le vite molto più lunghe di quelle attuali, la possibilità di sostituire parti di organismi che non sono più funzionanti con altre non sarà a costo zero. Quindi questo è un rischio, potrebbe essere una divaricazione ulteriore tra quelle che sono quelle fasce di popolazione che hanno accesso alle tecnologie, che io chiamo i techno sapiens, e quelli che invece saranno una larga parte dell'umanità che sarà attratta dalle tecnologie ma senza poterne disporre, e quelli che chiamo i vetero sapiens, e quelli che sono un po' come noi adesso. Questo potrebbe creare ovviamente delle frizioni, ma è una previsione che non mi permetto di dire che si avvererà, ma certamente le differenze le stiamo già avvertendo, diciamo un aumento di diversità tra chi oggi possiede e controlla le tecnologie e chi invece in qualche modo ne è controllato, è qualcosa che in qualche misura sta già avvenendo.